maniera spintanea, diciamo così, nei tempi. E a questo punto, passando dall'azienda all'università, lascio la parola a Maurizio Carta, professore ordinario di urbanistica del Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo.
Grazie, mi collego con il mio. Io. Allora, le parole di inizio di Stefano nei fatti hanno esaurito il mio intervento, quindi potrei anche solo salutarvi, perché le riflessioni che faceva lui sulla necessità di affrontare i temi delle smart city in maniera omnicomprensiva e olistica, e non soltanto limitandoci a migliorare le performance tecnologiche, le performance informative delle componenti urbane, sono alla base dei ragionamenti che vi farò vedere. Il mio intervento ha questo titolo, poi spiegherò di che si tratta, The Sense Active City, cioè questa città che è sensibile e attiva, non si limita soltanto a essere sensibile, ma ha l'ambizione di agire anche utilizzando essa stessa le componenti della sua sensibilità. Questa immagine è la rappresentazione del numero di pratiche, del numero di dispositivi della città senziente in qualsiasi città. Come vedete, una nuvola di oggetti, di azioni, tali da poterci in qualche modo consolare. Se questa è la rappresentazione istante per istante di quante città in questo momento stanno sperimentando dispositivi tecnologici, efficientamento energetico o altro, dovremmo essere sereni. Impatto. Non vi do la risposta, perché ognuno di voi in questo momento sta dando la risposta di qual è il reale impatto sulla nostra vita e sulla nostra vivibilità di questa nuvola così densa di esperimenti, di risposte, anche in alcuni casi di sfide, di prove. Molte, diciamo, le abbiamo viste e le vedremo. Allora abbiamo bisogno, a mio parere, di fare un salto di paradigma, di cominciare a cambiare un po' il punto di vista, almeno il punto di vista di chi, come me, si occupa della progettazione della città. Cioè dovremmo cominciare a pensare fuori dalla scatola, evitando di stare in quella sorta di dream in a box che spesso alcune delle società che si avvicinano alle amministrazioni o alle università ci propongono, cioè un sogno in scatola, un prefabbricato, precostituito e soprattutto poco sensibile al contesto, alla diversità e alla specificità. Dovremmo cioè essere più interessati all'integrazione tra light tech e light touch, cioè tra l'innovazione tecnologica e l'innovazione sociale, cioè la necessità che all'aumentare, all'incrementare e anche al consolidarsi della dimensione tecnologica aumenti con la stessa rapidità, soprattutto con la stessa capacità strutturale, anche la risposta, l'empatia della città. Guardate questo grafico, questo è il grafico che rappresenta il trend dei dispositivi connessi nel pianeta. Arriveremo nel 2020 a 50 miliardi di dispositivi connessi. Quella nuvola che vi ho fatto vedere all'inizio, quella grafica che vi ho fatto vedere all'inizio. Tutto sarà connesso, tutto sarà interagente. Ci basta? No, perché non è questo il nostro punto di arrivo. Questo è tutto sommato il punto di partenza, il contesto da cui partiamo. Quello che ci interessa è passare da un internet delle cose a un internet delle città che sta già per essere sperimentato a quello che potremmo chiamare un internet delle idee, cioè un internet dei progetti, un internet delle visioni. Non ci basta che vengano messe in connessione le cose, non ci basta che vengano messe in connessione gli spazi, abbiamo bisogno di cominciare a mettere in connessione un nuovo pensiero, soprattutto diverse scale di pensiero. Allora, prendendo a prestito una famosa frase di Matt Ridley, la ricorderete tutti, innovation is when the idea have sex, io l'ho deformata scrivendo che the city is the best place where idea have sex, cioè dove è necessaria che le idee abbiano una forte e costante contaminazione e ibridazione, non soltanto il miglior luogo dove poter attecchire. Esperienze in corso ce ne sono, stiamo lavorando con gli amici della municipalità di Barcellona e con lo IAC, quello che è stato chiamato City Protocol, cioè un sistema in cui tutti i cicli della città, il ciclo energetico, il ciclo idraulico, il ciclo delle informazioni, il ciclo della mobilità, il ciclo della localizzazione delle funzioni, vengono messi insieme in un unico organismo, in un unico pensiero, per cominciare a riprogettare la città. Perché in questo momento quello che ci appare è una città con iniezione di intelligenza, ma che progettiamo, gestiamo, programmiamo e manutentiamo con modi che sono ancora, nella migliore delle ipotesi, fermi alla prima metà del secolo scorso. In alcuni casi potremmo andare anche molto più indietro. Quella che io chiamo appunto la self-sensitive city, cioè la città che è essa stessa senziente e attiva. Abbiamo elaborato, le immagini come vedete sono molto veloci, quasi una proiezione subliminale, però vorrei evitare poi di non avere appunto il secondo giro, soprattutto l'interazione. Passiamo, come ormai siamo convinti e come siamo consapevoli, da una interrelazione sensore-attuatore uno a uno ad un sistema in cui c'è una nuvola, un universo, un arcipelago di sensori, spesso umani, spesso i nostri tag, spesso sensori che hanno a che fare con l'ambiente e con la natura, e che producono degli attuatori diversi, attuatori che diventano luoghi e non soltanto dispositivi tecnologici. Quello che cominciamo a vedere nelle nostre città, almeno in quelle che lo stanno sperimentando, è una nuova alleanza tra la dimensione civic, la dimensione partecipativa, la dimensione tech e la dimensione urban, cioè questa nuova alleanza tra dispositivi tecnologici e il nuovo modo di utilizzarli, lì dove esistono pratiche consolidate o esperimenti in corso sufficientemente avanzati, produce nuovi luoghi. Nuovi luoghi come questi che vi faccio vedere, edifici intelligenti che utilizzano la fotosintesi clorofilliana, fab lab dentro musei, luoghi che attraverso le alghe animano i luoghi pubblici e contemporaneamente producono energia e quant'altro. Immagini che conoscete e che sono ormai note. Produce economie, perché i numeri dell'economia della condivisione, solo per citarne alcuni, Airbnb, Uber, SolarShare e Social Street, cominciano ad essere numeri importanti per numero di esperienze, ma anche per volume d'affari, per fatturato, per redditività, elementi che cominciano a competere positivamente all'interno delle economie urbane, in alcuni casi riuscendo a essere più potenti di altre economie più tradizionali, più fondate sulla localizzazione. Allora, quello di cui abbiamo bisogno è quello che potremmo definire delle advanced smart city, da sperimentare, perché le advanced smart city più dialogiche, più senzienti e più collaborative, se le volessimo scomporre nelle sue componenti, così come ci proviene da alcune indicazioni europee, ci chiederebbero tutto questo sistema di componenti. Oggi una città che voglia essere davvero e intelligentemente attiva deve essere in grado di fare tutto questo. Ma come evitare, io ho una fastidiosa otite che non mi permette di sentire nulla attorno a me, come riuscire ad evitare che questo sia, quello che vi sto dicendo, una sorta di illusione, una facile illusione, un trucco da prestigiatore? Sono elementi che non c'è dubbio che ci convincono, ma come sperimentarli, come dimostrarne l'esistenza e la validità? Allora abbiamo bisogno di quello che possiamo chiamare uno smart urbanism dojo, come i coder dojo, cioè un luogo di allenamento, una palestra. Non ci basta più soltanto la condivisione, perché ormai la condivisione c'è, ormai ci sono anche linee di finanziamento. Abbiamo bisogno di palestra, abbiamo bisogno di città che sperimentano le cose che stiamo dicendo, come quelle che vi raccontiamo. Noi abbiamo messo su un laboratorio, vi dicevo poco fa, grazie a un finanziamento del MIUR, e abbiamo elaborato uno smart planning protocol, immaginando che prima, se volete accanto, siamo disposti anche a dire subito dopo, che abbiamo migliorato le performance tecnologiche e energetiche delle città, o miglioriamo anche il modo con cui le pianifichiamo, le progettiamo e rilocalizziamo il modo con cui ci insediamo, ci muoviamo, altrimenti abbiamo fatto soltanto una piccola porzione del nostro ragionamento. Questo è lo schema, ma che trovate anche online, e quindi vi rimando di come funziona il nostro Smart Planning Protocol, e stiamo elaborando, ve le faccio vedere soltanto una dietro l'altra, delle elaborazioni di mappe. Questa è la prima mappa energetica della città di Palermo, che comincia a mettere insieme i luoghi del consumo con i luoghi della produzione di energia rinnovabile, altre forme di rappresentazione, i consumi energetici a gennaio, i consumi energetici a luglio. Come vedete, a noi interessa il dato territoriale, in che modo la città si deforma, in che modo la città si conforma anche in maniera tridimensionale. Oppure una città vista attraverso la localizzazione delle utilities, dei servizi, delle scuole, come si deforma dal punto di vista spaziale, quindi come ha bisogno di nuove politiche del trasporto e nuove politiche localizzative. Questa è una Palermo vista con occhi diversi rispetto a quelle dei cittadini. Sono 8 minuti e 12, quindi solo pochi minuti, sto prendendo quelli di Andrea. Una smart planning attraverso human data, queste sono le prime mappe di Palermo elaborate in questi ultimi tempi, che leggono i tweet, non soltanto dei cittadini, ma anche i tweet istituzionali, perché molte delle nostre public utilities hanno un account Twitter che dà informazione, quindi capire in che modo reagisce la città ad alcuni eventi o ad alcuni interventi. Questa è una rappresentazione 3D degli stessi dati, oppure quest'altra. Questi elementi ci servono anche per comunicare e dialogare con una cittadinanza che spesso ha bisogno di dati meno tecnici e più elaborati. Ancora, ultimo elemento, la mobilità, ma vi faccio vedere proprio l'ultima. La smart planning attraverso la creatività, che è un elemento importante per Palermo e per molte altre città. Abbiamo elaborato una prima bozza, una versione beta della mappa dei talenti, cominciando a localizzare nella città di Palermo dove si stanno localizzando gli innovatori, dove si localizza l'innovazione. Non soltanto che cosa fa l'innovazione, ma in che modo deforma, conforma parti di città e in che modo quindi un nuovo piano a vari livelli, regolativo piuttosto che strategico, piuttosto che programmazione, può produrre risultati. Queste sono le diverse Palermo viste attraverso le diverse forme di mobilità. Questa è una prospettiva che permette di capire dove si stanno aggregando, dove sono i distretti dell'innovazione e della creatività. Tutto questo non è soltanto, come vi dicevo, una ipotesi, è una vera e propria strategia, sta informando la elaborazione del piano strategico seconda fase di Palermo. Questa è un'immagine che ovviamente non vi commento, perché, e per concludere, abbiamo bisogno di allenamento, non ci basta più soltanto la condivisione. Grazie.
Allenamento che